specie di spazi. Un programma a cura di Fabio Contarini.
La campagna. In questa puntata, la campagna per Georges Perec, Eugenio Turri e Andrea Zanzotto, Chiara Fagone su Monte Verità, Fabio Kersik su Agnes Denes, Andrea Acerbi per Specie di Spazi, Giacomo Bisordi su Juan Rulfo, La Sera Fiesolana di Gabriele D'Annunzio, Alessandro Magini, La Tortora e La Cornacchia, intervento su Musica e Natura. Io sono Fabio Condemi, ringrazio Alessandra Cimino che ha curato il montaggio della puntata e Gabriele Portoghese per le letture e i consigli musicali. Alessandro Magini, compositore, musicologo, organista, docente presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. L'intervento che ha proposto per Specie di Spazi nella puntata sul quartiere parlava di musica e architettura, e invece per questa puntata sulla campagna ci propone un intervento dal titolo La Tortora e la Cornacchia, sul rapporto tra musica e natura.
Sole, luna, stelle, gli astri. E poi aria, acqua, fuoco e terra, i quattro elementi naturali. Attraverso la loro esaltazione si leva uno dei più celebri canti alla potenza divina. Laudato sii mi Signore, e come tutti ben ricorderanno, per Messor lo frate Sole, per frate Vento, per Sor Acqua, per frate Focu, per Sora Nostra, Madre Terra. Appunto, il cantico delle creature, il canto intonato da Francesco d'Assisi, canto ispirato da una visione positiva della natura, poiché il creato altro non è che il riflesso del creatore. E come Orfeo, Francesco, con il suo canto, è capace di dialogare con la natura e con tutte le creature. Nei fioretti si legge: un giovane aveva preso molte tortore per venderle, ma incontrò Francesco, il quale aveva sempre agli animali singolari pietà, massime agli animali mansueti. Però, riguardando quegli uccelli con gli occhi pietosi e mansueti, disse: «O giovane da bene, ti prego, dammi queste tortore, perché uccelli così innocenti non vengano ad mano di crudeli e siano malamente uccise». Subito il giovane, ispirato da Dio, gliele diede. Ricevute che l'ebbe in grembo, Francesco cominciò dolcemente a parlare con loro. «O sorelle mie tortore, semplici, innocenti ed caste, perché voi vi lasciate così pigliare?» Il testo di un canone del XIV secolo racconta come la tortora, simbolo di amore eterno, venga sublimata dal raggio del sole che la cattura nel suo ardore per trasformarla in fuoco d'amore. Il raggio del sole, che guida dritto il suo carro, brucia in sé la dolce tortorella che nessun compagno può risvegliare. Sembra, a buon diritto, che in te perfettamente regni. Questa folgorante immagine poetica viene trasmessa con altrettanta fulminea efficacia dalla musica del compositore fiammingo Johannes Ciconia. Il sovrapporsi e il riverberarsi delle voci crea il senso di espansione della luce solare che avvolge la tortorella.
See you.
la natura, nella quale l'intelletto si riflette e trova verità guidato dal fuoco d'amore, si manifesta attraverso la musica. La musica, diceva Platone, imita l'operare con cui il demiurgo dispone l'universo. La musica è dunque imitazione diretta delle cause e delle leggi attraverso le quali la natura opera. L'uomo attraverso la musica imita l'operare divino. L'uomo attraverso la musica non solo conosce e interpreta la realtà che lo circonda, ma impara a guardare la natura interiore e i paesaggi della propria anima. Anzi, secondo Boezio, chi vuol comprendere la musica scenda in se stesso. E in se stesso scende Petrarca, nella solitudine interiore che si proietta nel paesaggio esterno, nei deserti campi. Solo e pensoso ai più deserti campi, vo misurando a passi tardi e lenti, secondo l'incipit del celebre sonetto. Questo paesaggio, specchio dell'anima, viene esplorato e reso manifesto dalle voci attraverso le quali Luca Marenzio lo interpreta in un suo madrigale a cinque. La voce superiore, con lento ma inesorabile incedere, intona il testo in un tesissimo movimento di ascesa e poi di discesa, mentre le altre quattro voci riverberano il medesimo testo in movimenti più rapidi e contrari. Questo viandante che vaga nei paesaggi dell'anima e fuori dal tempo continua il suo cammino. I deserti campi si coprono di neve e di ghiaccio, nascondendo le orme dei passi dell'amata. Tutto si irrigidisce col gelo, anche la sua immagine, ma solo attraverso il congelamento tale immagine si preserva. Erstarrung, cioè irrigidimento, uno dei momenti del viaggio d'inverno, Winterreise, di Wilhelm Müller e Franz Schubert. Invano cerco nella neve le orme dei suoi passi, dove al mio braccio attraversava la verde campagna. Voglio baciare il suolo, trapassare con le mie lacrime bollenti ghiaccio e neve, finché non rivedrò la terra. Dove trovo un fiore? Dove l'erba verde? I fiori sono morti, il prato appare così pallido. Non potrò portare con me nessun ricordo di qui. Quando i miei dolori taceranno? Chi mi parlerà più di lei? Il mio cuore è come morto, la sua immagine è lì, irrigidita. Se il mio cuore dovesse mai sciogliersi, anche la sua immagine svanirebbe. Questi i versi del poeta Müller e questo è il paesaggio che Franz Schubert ricrea nel relativo Lied.
Ich such im Schnee vergebens nach ihrer dritte Spur, wo sie an meinen Armen durchstrich die grüne Flur. Ich such im Schnee vergebens nach ihrer dritte Spur, wo sie an meinem Arme durchstrich die grüne Flur. Ich will den Boden küssen, durch Regen, Eis und Schnee mit Mann. See, ich will den Mond küssen, durchdringen Eisen Schnee mit meinen heißen Tränen, bis ich die Erde sehe. Wo find ich eine Blüte, wo find ich grünes Gras, die Blumen sind erstorben, der Rasen sieht so blass, die Blumen sind erstorben, der Rasen sieht so blass, wo find ich eine Blüte, wo find ich grünes Gras, soll denn kein Angedenken ich nehme mit von hier, wenn meine Schmerzen schweigen, wer sagt mir dann von ihr? Soll denn kein Angedenken ich nehme mit von ihr, wenn meine Schmerzen schweigen, wer sagt mir dann von ihr? Mein Herz ist wie erstorben, kein Start ihr wird, darin schmiss jeder seht mir wieder, fließt auch ihr Bild dahin. Mein Herz ist wie erstorben, kein Start ihr Bild, darin schmiss jeder seht mir wieder, fließt auch ihr Bild dahin.
Fuori dalla città, nella campagna, il viandante continua il suo cammino, osserva la natura e in essa intravede il proprio destino. Qua e là, sugli alberi, si vede ancora qualche foglia colorata. Spesso mi fermo lì davanti, pensieroso. Guardo una foglia e vi appunto la mia speranza. Se il vento gioca con la mia foglia, io tremo quanto più posso tremare. Se la foglia cade a terra, cade con essa anche la mia speranza. Cado anch'io a terra e piango sulla tomba della mia speranza. Ed ecco come si trasformano i versi di Müller nella musica di Schubert. Winterreise, letzte Hoffnung, ultima speranza.
Und da ist an den Bäumen manches bunte Blatt zu sehen. Und ich bleibe vor den Bäumen oftmals in Gedanken stehen. Schaue nach dem einen Blatte, hänge meine Hoffnung dran. Spielt der Wind mit meinem Blatte, zittrig was ich zittern kann.
Il vento, cioè l'aria, l'acqua che si fa ghiaccio, il fuoco delle lacrime bollenti che scioglie il ghiaccio per ritrovare la terra sulla quale cadono il poeta e la sua speranza, la terra che si fa tomba, la terra sotto la quale si aprono voragini misteriose. I paesaggi dell'anima, dell'inquieto romanticismo, si tramutano nei labirinti della psiche percorsi dall'arte novecentesca. Gli sguardi si rivolgono verso gli abissi delle proprie anime. Cosa sente Bozzek appoggiando l'orecchio sulla terra nella campagna fuori della città? Con quale natura si confronta Bozzek? Siamo alla seconda scena del primo atto del dramma di Georg Büchner, appunto Bozzek, nella trasposizione operistica di Alban Berg. Aperta campagna, sullo sfondo la città, dice la didascalia. Bozzek esclama: questo posto è maledetto. Vedi quella striscia di luce sopra l'erba, là dove crescono i funghi? Là, di sera, c'è una testa che rotola. Una volta un tale l'ha raccattata credendo si trattasse di un riccio. Dopo 3 giorni e 3 notti stava chiuso tra 4 assi, pestando i piedi per terra. Vuoto, tutto vuoto, una voragine, ondeggia. Lo senti? Qualcuno cammina insieme con noi, qui sottoterra. C'è uno strano silenzio, è un'afa, vien voglia di trattenere il fiato. Un fuoco va dalla terra al cielo, è un frastuono come di trombe, come stridono. Il sole è calato, laggiù rullano i tamburi. Silenzio, tutto è silenzio, come se il mondo fosse morto.
Das Gras hin, wo die Schwämme so nachwachsen. Da reit abends ein Kopf. Es wäre ein Leben. 3 Tage und 3 Nächte lang. Und er lag auf der Hohenstelle.
Das wird finster. Das macht dir Angst? Mein Gott!
Es wandert was mit uns da unten.
Tatort! Bist du toll?
Es ist kurios still und schwül. Man möchte den Atem an.
Tra il 1938 e il 1946 Gaston Bachelard scrisse 4 testi fondamentali, psicoanalisi del fuoco, delle acque, dell'aria, la terra e le forze. Il fuoco, l'acqua, l'aria, la terra interagiscono con il dinamismo della psiche e si trasformano in immagini che superano la realtà. In questo processo di trasformazione, la materialità e l'energia degli elementi rafforzano l'immaginazione generando poesia. Davanti agli spettacoli del fuoco, dell'acqua e del cielo, scrive Bachelard, la rêverie, che cerca la sostanza sotto le apparenze effimere, non era per nulla bloccata dalla realtà. Eravamo di fronte a un problema di immaginazione. Si trattava di sognare una sostanza profonda per il fuoco vivo e colorato, di immobilizzare la sostanza della fluidità dell'acqua nel suo corso. Infine, dinanzi a tutti gli esempi di leggerezza che ci offrono le brezze e i voli, occorreva immaginarsi la sostanza stessa di questa leggerezza, la sostanza della libertà dell'aria. In breve, gli elementi materiali, senza dubbio reali, ma inconsistenti e mobili, richiedevano di essere immaginati in profondità, in un intimo legame di sostanza e di forza. Ma con la sostanza della terra, la materia offre così tante esperienze positive, la forma è a tal punto evidente e reale che non si vede proprio come si possa dar corpo a delle rêverie che colgono la profondità della materia. Come diceva Baudelaire, più la materia è, in apparenza positiva e solida, più il campo dell'immaginazione è sottile e faticoso. Questo rapporto con la terra esplode nell'immaginazione di Stravinsky, nella ritualità pagana che celebra il risveglio della natura. 1913, la sagra della primavera. Dalla terra si risveglia la natura, gli uomini si abbandonano ad una estatica danza rituale e interrogano l'avvenire. L'avo di tutti i saggi prende parte alla glorificazione della primavera, si unisce alla terra rigogliosa. Ecco l'adorazione della terra che apre il rito. Sognare una sostanza profonda, diceva Bachelard. Già Hoffman nel 1810, anticipando le sinestesie novecentesche, aveva scritto in Chrysleriana: non tanto in sogno, quanto nello stato di dormiveglia sognante che precede il sonno, trovo una concordanza fra colori, suoni, profumi. È come se le tre cose venissero prodotte insieme nello stesso misterioso momento da un raggio di luce, per poi fondersi in un meraviglioso concerto. Tra reverie, fantasticheria e sogno, ecco la visione, e la visione porta alla contemplazione. Ed è il compositore e ornitologo Olivier Messiaen che nel 1983, dopo le tempeste del suo secolo, ci riporta ad un teatro della contemplazione, alla ripresa di un sereno dialogo con la natura, ad una serena contemplazione dell'opera divina. E sulle scene riappare Francesco d'Assisi, intento nel suo percorso ascetico verso il sublime. Nell'atto secondo, quadro quinto, dell'opera San Francesco di Assisi, appare l'angelo musicante, risplendente di luce, tiene una viola nella mano e un archetto. L'angelo parla e dice: «Dio ci abbaglia per eccesso di verità». La musica ci porta a Dio per difetto di verità. Tu parli a Dio in musica, egli ti risponderà in musica. Ascolta questa musica che sospende la vita davanti alle scale del cielo, ascolta la musica dell'invisibile. Poi l'angelo si prepara a suonare la viola, tutta la luce si concentra su di lui, i suoni sembrano venire da mille punti dell'orizzonte, la foresta risuona. Successivamente nell'atto secondo, al quadro sesto, ecco la famosa predica agli uccelli. Nell'ermo di Carceri, presso Assisi, lungo una stradina assolata che bordeggia un prato di querce, Francesco loda la meraviglia del canto degli uccelli, lo scricciolo, il pettirosso, la capinera e la tortora. Fratelli uccelli, in ogni tempo, in ogni luogo, lodate il vostro creatore. Egli vi ha dato la libertà di volare, presagendo in questo il dono dell'agilità. Egli vi ha fatto dono dell'aria, delle nubi, del cielo, di fratello sole e fratello vento per guidare i vostri viaggi. Vi ha permesso di cantare meravigliosamente e di parlare senza parole, come la lingua degli angeli, fatta di solo suono.
Thank you.
Nell'andare incontro a sorella morte, Francesco canta: Signore, musica e poesia mi hanno condotto a te attraverso le immagini e i simboli, perché la verità ci è sfuggita. Nell'andare incontro alla morte, il viandante schubertiano, accompagnato da una cornacchia, uccello custode di reconditi misteri, chiede invece di poter almeno conoscere la fedeltà. Una cornacchia mi ha seguito fuori della città, fino ad oggi non ha smesso di volare sopra la mia testa. Cornacchia, strano animale, non mi vuoi dunque abbandonare? Pensi di aver presto il mio corpo come preda? Certo, non durerà più molto il mio cammino. Cornacchia, fammi vedere finalmente la fedeltà fino alla tomba. Franz Schubert, Die Krähe.
Sera fiesolana di Gabriele D'Annunzio, alcuni versi. Fresche le mie parole nella sera, ti sien come il fruscio che fan le foglie del gelso nella man di chi le coglie, silenzioso, e ancor s'attarda l'opra lenta sull'alta scala che s'annera contro il fusto che si inargenta con le sue rame spoglie, mentre la luna è prossima alle soglie cerule e par che innanzi a sé distenda un velo ove il nostro sogno si giace, e par che la campagna già si senta da lei sommersa nel notturno gelo, e da lei beva la sperata pace senza vederla. Laudata sii pel tuo viso di perla, o sera, e pei tuoi grandi umidi occhi ove si tace l'acqua del cielo.
Avete ascoltato Specie di Spazi.